Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, la parola di Dio è sempre ricca, ma lo è in modo particolare in questa domenica, quella che la Chiesa ha scelto per nostro nutrimento. Ho chiesto proprio allo Spirito Santo di riuscire a dirvi qualcosa di questa ricchezza straordinaria di luce, di amore che prorompe da questa lettura, da queste letture. E ho chiesto pure che non mi facesse dilungare troppo, perché ci sono tantissime cose da dire, no? E non vorrei battere i miei record di lunghezza. Prima di tutto, il centro, personaggio centrale in questa liturgia è, tra la prima e la seconda, e il Vangelo, è Pietro. Pietro spicca nella prima lettura negli Atti degli Apostoli che è lui che parla, è lui che prende la parola, è lui il punto di riferimento, è lui il primo. Queste frasi forti che dice a coloro che volevano che non predicassero il Vangelo. Non volevano che predicassero il Vangelo. Guardate, la storia in tanti modi si ripete anche nel nostro mondo occidentale. Finché la Chiesa fa tutto ma non predica il Vangelo, l'applaudono. Appena predica il Vangelo, tartassano. Non vogliono sentire parlare di Gesù. E Pietro, con chiarezza, con fortezza, dice: no, bisogna obbedire a Dio e non agli uomini. E così furono fustigati, sottoposti quindi a questi castighi corporali tremendi del tempo, bastonati, fustigati. Ma la cosa bella di tutto questo è che Luca, l'autore degli Atti degli Apostoli, ci dice: essi se ne andarono via lieti, gioiosi di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Che bello! Se ne andarono via ricchi di gioia perché avevano sofferto per Gesù. Io penso la sera, se fino adesso non l'avete fatto, fatelo, in quei 5 minuti di silenzio, in cui davanti al Signore tu, con gli occhi suoi, rivedi la tua giornata. Se tu ci fosse una sera in cui potessi dire: oggi, che gioia Gesù, oggi sono stato preso in giro, perché sono uno dei tuoi. Che bello Gesù, oggi mi hanno preso in giro perché io sono uno di quelli che va in chiesa, che fa la comunione, che non la pensa come il mondo. Che gioia se tu puoi dire questo. E che gioia poi se oltre queste piccole immaginazioni tu dovessi soffrire qualcosa di più per quello che tu credi. E c'è da dire che se fino adesso io ancora non ho sofferto niente, c'è da interrogarsi profondamente se questa fede è vera, professata, testimoniata, o è semplicemente una fede da portafoglio. Cosa intendo per la fede da portafoglio? C'era un attore, i miei avevano un bar e lui lo frequentava. Quando seppe che era in seminario mi disse: ah Armando, sai, anch'io, io c'ho fede. Ha tirato fuori il portafoglio, c'era un santino che teneva lì, no, la fede da portafoglio, un santino messo lì, e poi non vi dico la vita che faceva. Ora, nella seconda lettura noi abbiamo qualcosa che è un po' in contrasto con questa persecuzione, con questa sofferenza che gli apostoli devono subire. Vi ricordate anche Paolo, uno dei persecutori che qualche anno dopo questi fatti, sulla via di Damasco, mentre andava a perseguitare, a rinchiudere i cristiani, gli apparve il Signore, disse: perché mi perseguiti? Ma lui perseguitava i cristiani. E il Signore disse: perché mi perseguiti? Allora, cos'è? Qual è un po' quello che appare come una contraddizione, un paradosso tra la prima lettura, dove si parla di questi oltraggi, di queste torture, e la seconda, dall'Apocalisse, dove viene mostrato l'agnello immolato, vittorioso, il risorto che prende possesso della sua gloria. Ma dice: se lui è risorto, se lui è così onorato, e lui siede sul trono del Padre, a lui onore, gloria e potenza nei secoli, com'è che questa gloria non si manifesta qua giù? Tutt'altro. Attenzione, perché questa è la chiave importante di comprensione della nostra fede. Noi seguiamo il vittorioso, noi seguiamo il risorto, ma il fatto è che lui vince sulla croce. Il suo trono qua giù è stata la croce, trono, talamo di Cristo Signore, e la croce è stata qua giù. Lassù è il trono glorioso della Gerusalemme del cielo, ma quel trono glorioso della Gerusalemme del cielo si manifesta qua giù, ancora si manifesta qua giù, fino a quando lui non ritornerà. Si manifesta nella sua croce, che è portata da chi lo ha accolto, da chi lo ha riconosciuto, da chi l'ha abbracciato, da chi lo ama. Cristo continua a vincere il mondo crocifisso nella sua Chiesa, crocifisso in ciascuno dei suoi membri santi, cioè che hanno accolto il suo Vangelo e si sforzano di viverlo. Ho precisato membri santi perché nella Chiesa, come diceva Agostino, c'è la santità, ma c'è anche il peccato. Santa e meretrix. E allora animiamoci alla speranza, animiamoci alla gioia di saperci vittoriosi con Cristo risorto, proprio quando tutto sembra dirci i perdenti, i falliti, quelli che non sono riusciti a nulla, e invece siamo noi in Cristo, nella misura in cui lo accogliamo e partecipiamo alla sua passione, che siamo e viviamo la sua risurrezione. Detto questo, velocemente alcuni flash su questo Vangelo lungo, che io vi invito a riprendere durante la settimana. Innanzitutto il contesto. Siamo dopo la risurrezione, dopo le apparizioni. Questa è la terza raccontata da Giovanni. E Pietro dice ad alcuni degli apostoli: io vado a pescare. Sembra un po' una cosa strana, perché ma come, si ritorna a essere quei pescatori di una volta? Ormai sono avrebbero dovuto diventare pescatori di uomini, no? Come l'aveva chiamato Gesù: ti farò pescatore di uomini. Invece tornano a pescare. Beh, qui ci sono tante opinioni, queste lasciamole perdere, no? Ma probabilmente dovevano pur mangiare, e il loro modo di procurarsi il mangiare era andare a pescare. E quindi, anche se era un apostolo, dice Pietro: andiamo a pescare. Ma certamente, al di là del fatto di quella pesca, Giovanni, quando ce la racconta, Giovanni che è l'evangelista, l'aquila, quello dei significati alti, nascosti, ci vuole parlare di un'altra pesca, non dei pesci del mare, ma dei pesci del mondo, che sono gli uomini. E allora certamente questa pesca post-pasquale rappresenta la pesca della Chiesa, rappresenta quella realizzazione di quel mandato che hanno ricevuto gli apostoli di andare a ammaestrare ogni creatura e battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rappresenta questa pesca. E in quella notte non presero nulla. Nulla. Quante volte tra di noi preti, ma questa Pasqua è venuta meno gente, catechisti, questi bambini, finita la comunione, la cresima, non li vediamo più, tanti sforzi ciclopici che si fanno, ma sforzi incredibili di religiosi, di preti, di volontari nella catechesi, nella liturgia, e poi non prende niente. Appunto che le nostre chiese in Europa, poi non ne parliamo, in Italia cominciano, vengono dismesse, vendute, eccetera. Lascia da chiedersi perché. Una volta Benedetto XVI fece una omelia stupenda ai vescovi svizzeri, che erano venuti da lui nella visita che fanno periodicamente. Ed era emerso in questa visita che in Svizzera la fede era crollata. E c'è questa predica stupenda di Benedetto XVI che dice a questi vescovi, e dice... come fare con questa gente che non vuole neanche assaggiare quanto è buono il Signore? Come fare? E dirà a questi vescovi, e speriamo che l'hanno, ecco, che quella volta l'abbiano capito, l'abbiano assimilato, perché gli ha dato un insegnamento grandissimo. Di fronte a questi fallimenti, di fronte a queste cose che non vanno, abbiate i sentimenti di Cristo. Che risposta! Abbiate i sentimenti di Cristo. E allora forse in tanti fallimenti che ci sono nella nostra attività pastorale, è che forse le nostre attività sono state denucleizzate dai sentimenti di Cristo. Forse che è diventato un attivismo esteriore e non c'è quei sentimenti di Cristo. E quali furono questi sentimenti di Cristo? Un grande amore per queste persone che si perdono. Un grande amore per queste persone che si rovinano. Rovinano umanamente, perché quando tu sei senza Dio, ti rovini umanamente. Potrei farvi tanti esempi, ma evito, perché se no ci facciamo troppo lunghi. Ma quando sei senza Dio, diventi scriteriato, la tua vita cammina nel vuoto, sei insoddisfatto, diventi arrogante, presuntuoso, arrabbiato. Allora, il primo sentimento che fu di Cristo è questo grande amore per questa gente. Io vedo tante mamme, tanti papà, tante nonne che sono afflitti perché amano i loro congiunti, amano i loro figli e li vedono andare per una strada che non va. E quanto pregano, quanti sacrifici fanno, quanto soffrono. Questo deve fare la Chiesa, il cuore di mamma. E se manca questo nel pastore, se manca questo nel prete, se manca questo nel catechista, questa sofferenza, questa amarezza e insieme questo impegno personale di santità, di sequela approfondita di Cristo, di amore genuino di Cristo. E allora non potrà la Chiesa, rappresentata da quel piccolo gruppo di apostoli capitanati da Pietro nella barca, non potrà non sentire il risorto che dirà: getta a destra perché fino adesso le hai gettate male quelle reti, fino adesso le hai gettate a sinistra, le hai gettate senza amore, le hai gettate senza santità, le hai gettate senza impegno, le hai gettate senza passione. Gettala a destra e quelle reti si riempiranno. Non è possibile che le reti della Chiesa divengano vuote, non è possibile. Voi non sapete una cosa, perché tante notizie non ve le passano, perché oggi c'è, si dice che c'è libertà, non è vero, non è vero. I mass media sono controllati in una maniera paurosa e non mi dilungo su questo. Ma voi non sapete, noi soffriamo tanto a causa dell'Islam e di questi terroristi. Cosa dire a quello che è successo adesso a Sri Lanka? No? Ma voi non sapete che tanti musulmani in questi posti si stanno convertendo? Non ce lo dicono. Noi lo sappiamo dalla testimonianza dei nostri missionari. Tanti musulmani si stanno convertendo. La cosa non può apparire, perché voi sapete cosa significa per un musulmano convertirsi. Ah, è facile per un cristiano sbattezzarsi. Quanti stanno mandando la lettera? Io voglio essere cancellato dal libro del battesimo. Quanti si fanno buddista? È facile. Ma se tu sei islamico e decidi di farti cristiano, tu e la tua famiglia siete in pericolo di vita. Sul serio, mica per scherzo. E allora le reti della Chiesa si stanno riempendo lì dove si vive il Vangelo, lì dove c'è la testimonianza, lì dove non c'è, lì dove non si ascolta. Il risorto che dice getta a destra, e chi è che lo riconosce? È un viandante. Non capiscono che è lui, ma chi è che lo riconosce? Lo riconosce Giovanni, anche lì un altro segno, bisogna amarlo per riconoscerlo. E Giovanni si presenta sempre con quel suo rapporto particolare profondo che aveva con Gesù, dal quale sapeva di essere amato, e scrive il suo Vangelo Giovanni perché vorrebbe che tutti coloro che leggessero il suo Vangelo, che leggano il suo Vangelo, si convincessero che ognuno di loro è amato così da Gesù, come amava Giovanni, perché lui ama così ciascuno di noi, ci ama di più. È l'amore che te lo fa riconoscere. Non riconosci la presenza del Signore nella tua vita per tutti i tuoi problemi che hai, difficoltà, lutti, malattie, incomprensioni. Non riconosci il Signore. Ancora non lo ami. Quando tu lo ami, lo riconosci ogni giorno, in ogni situazione, brutta, lieta, cattiva, e dici: è il Signore, è il Signore che mi dà qualche cioccolatino, è il Signore che mi dice: vediamo se mi ami, come dice a Pietro: mi ami tu? Mi ami tu? Mi ami tu? Pensate Pietro di fronte al Signore, al quale dopo pochi giorni che l'aveva rinnegato è stato un po' spaesato, però ci è di maestro con la sua sfacciataggine, a cui alla fine dirà: Gesù, tu lo sai che io ti amo. Prima era spavaldo: anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai. Con te andrò fino alla morte, ve la spavaldo. Poi ci bastava una servetta, non lo conosco. E adesso che ha capito chi è, può dirgli con tutta tranquillità, anche se addolorato, dirgli: Signore, tu lo sai che io ti amo. Cioè, io ti amo da Pietro. E Pietro è quello che è, ma ti ama. Ognuno di noi ce lo può dire. Che tristezza vedere qualcuno che non dice al Signore che lo ama, perché dice: non sono santo. attento, perché se continui a dirgli non, a non dirgli che lo ami perché non sei santo, finisce che non glielo puoi dire più perché perdi l'amore e l'unione, e non so se vai a finire in paradiso. Lui è l'amico dei peccatori e sta chiedendo a te, peccatore, sta chiedendo a te, peccatrice, se lo ami. Ma digli sì, certo che ti amo, Signore, aiutami a vincermi, a non cadere nei miei peccati, a non poltrire nella mia tiepidezza. Io ti amo da Armando, tu mi conosci, Signore, ma tu sei forte, tu sei potente, tu puoi rinnovarmi. Sapete qual è la misura della santità? Molti pensano che la misura della santità è il numero dei rosari o delle azioni buone o delle virtù. No, c'è una misura bella della santità, certa, certissima della santità. E qual è questa misura certissima della santità? La velocità con cui tu ti alzi quando sei caduto per il tuo peccato. Quanto più tu sei veloce a rialzarti, a dire: Signore, io ti amo, abbi pietà di me. Quella è la misura della santità. È quello che fa gioire il Signore. Quella fiducia incondizionata, quella confidenza assoluta che noi abbiamo nella sua misericordia, nella misura in cui però, è chiaro, vogliamo cambiare. Non si prende in giro la misericordia di Dio. Attenzione. E infine, l'ultima annotazione. Pietro si butta in acqua, lì c'è qualcosa che non si capisce, era nudo perché insomma aveva solo, possiamo dire, il costume da bagno, vede il Signore, si mette la veste e poi si butta in acqua, beh, c'è qualcosa di sbagliato. Io penso che quando saremo lassù avremo tante cose da chiedergli, potremmo chiedere: Pietro, ma scusa Pietro, perché ti sei cinto la veste, te la sei messa, che cos'è? Molti dicono che ho la veste del battesimo, una veste, sì, tante cose belle. Però la spiegazione totale l'avremo lassù. Ed è bello vedere Pietro che si getta perché non può aspettare gli altri. È l'amore che spinge. E lì, ultimo particolare importante, che è importante che non lo perdiamo, quel viandante che era Gesù ha preparato già qualcosa con il suo pesce, ma vuole qualcosa dei 153 pesci, che vuol dire una totalità, una grande... Vuole prende del pesce pescato dagli apostoli e lo mischia con il suo. Che forza di significato. Che cosa vuol dire? Che cos'è la messa? È l'offerta di Cristo al Padre, resa presente oggi. Non un ricordo, viene resa presente nel sacramento, Cristo veramente si offre, ma c'è una differenza, due differenze. La prima, che si offre in modo sacramentale e non cruento, e la seconda è che ci siamo noi, presenti, che ci offriamo con Lui. Perché se voi adesso non vi offrite con Lui mentre Lui si offre al Padre, che ci state a fare lì? Mica è un teatro la messa. La messa è l'offerta di Cristo, ogni celebrazione è celebrata dalla Chiesa corpo e capo. Il Cristo si offre, vi abbraccia, abbraccia ciascuno di noi perché ci offriamo con Lui al Padre. Ecco i pesci dalla barca, collaboriamo con Lui all'opera della redenzione del mondo. È stupendo, è stupendo. E lì, a quel punto, fa un'annotazione Giovanni: non chiesero più chi era, perché ormai avevano capito che era il Signore. Che ci fosse un ormai nella nostra vita, che ci fosse un momento in cui io, tu, diciamo: ormai, Signore, ti conosco, ormai so chi sei, ormai so dove mi vuoi portare, ormai lo so che mi ami. Ecco, che la Vergine Maria, che questo l'aveva capito subito dal concepimento, ci aiuti a entrare in questa comprensione della chiamata che abbiamo ricevuto a partecipare al suo mistero di incarnazione, passione, morte e risurrezione, per la gloria del Padre e la salvezza dei fratelli. Amo. Un evento grande, la visita della Madonna pellegrina da Fatima. Ecco, preghiamo che la Madonna ci faccia la grazia di un buon tempo e di numerosi pellegrini che possano incontrarsi con l'amore del Signore. Poi dovreste, nei fogli ci sono i programmi della settimana, di questa settimana tutta mariana, in questo mese mariano di maggio. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto Suoi figli, vi dia la gioia della Sua benedizione.
Amen.
Gesù, il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna.
Amen.
E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Gesù Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate e testimoniate il risorto con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie.